www.redigio.it e la storia continua.
I circoli e i ritrovi milanesi, dalle origini ai giorni nostri. Milano al tempo della dominazione spagnola e l'attentato a San Carlo Borromeo. Anche sulle damine troppo vivaci gravò la mano dell'inflessibile cardinale e qualcuna dovette rimpiangere nella solitudine del chiostro, dove era stata rinchiusa per voler suo. Le scapestrataggini di una vita troppo licenziosa. Dei malumori sollevati dalle riforme imposte dalla rigida intransigenza dell'illustre prelato, troviamo l'eco anche in alcuni documenti del Comune. Nelle istruzioni, per esempio, date nel 1579 agli ambasciatori mandati a Roma dal Pontefice, si legge questo significativo preambolo a proposito dei provvedimenti del Cardinale. «Si bene, si crede, procedino da paterno affetto et desiderio dell'universale salute, si vede causato in questa città e sue diocesi tale scontento et perturbazione generale et universale, che il Consiglio invoca un rimedio. Le feste religiose e le processioni frequentatissime ostacolano i traffici. Gli spettatori profani, vietati nei giorni festivi, privano le città del guadagno che un tempo si faceva sui forestieri. La proibizione dei giochi durante l'orario degli uffici divini equivale a una proibizione assoluta. Perché? Per impedire che i giochi si facciano, gli uffici divini durano tutto il giorno. L'esclusione totale dei laici dall'amministrazione dei luoghi pii, sorti a spese dei laici e da questi mantenuti, e non appare giusta, perché toglie ad essi ogni modo di influire sul popolo. E finalmente i rigori del foro ecclesiastico atterriscono la cittadinanza. Il popolo è avvilito da inverecondi penitenze pubbliche, da pene sproporzionate alle colpe. Vi furono contadini colpiti dall'interdetto per aver ballato il giorno festivo. Altri cui per la stessa colpa fu negato il matrimonio per tutto l'anno. Ma se tali critiche prudentemente avanzate sono più che altro da riguardarsi come l'espressione di qualche imbarazzo creato dal rigore del santo uomo agli amministratori del comune, ben altra somma di odi e bramosia di vendette andava egli attirando sopra di sé da parte dei disonesti e dei malvagi da lui duramente colpiti. Primi fra tutti i dirigenti di quegli ordini monastici ai quali egli aveva tolto laute e prebende o dei quali aveva castigata la dissolutezza. Si giunge per questa via a quell'odioso attentato ispirato dagli umiliati, del quale venne fatto oggetto nello stesso palazzo arcivescovile, uscendone miracolosamente illeso e circonfuso, prima del tempo, da una aureola di santità. Di esso parla diffusamente una cronaca anonima che si conserva all'Archivio di Stato di Milano. «Si congregarono insieme», dice l'accennata cronaca, «Geromino Lignana, prevosto di Vercelli, Fra Lorenzo Campagna, prevosto di Levate, Fra Clemente Marisio, prevosto di Caravaggio, e Fra Geronimo Donati, detto il Farina, frate sfratato». Costui si addossò al compito di compiere l'omicidio appostando il cardinale in qualche luogo comodo che egli aveva già certo in mente, per coglierlo con un'archibugiata in una delle frequenti visite che gli soleva fare a San Barnaba. ma il disegno fu subito contrariato da qualche avversità, cominciando da quella della mancanza di denaro, perché il Farina voleva una certa somma per rifugiarsi all'estero appena fatto il colpo, e il Monsignore, a quale il denaro venne chiesto, non solo lo negò appena seppe a che cosa doveva servire, ma minacciò di svelare tutto al cardinale. Messa a posto la questione del denaro e presentandosi difficile il disegno prima vagheggiato, il Farina pensò di cogliere il cardinale nelle sue stanze. Ma lasciamo parlare l'anonimo cronista, che dice: «Il Farina, aiutato dal tempo scuro e tenebroso, si condusse nel palazzo dell'illustrissimo cardinal Borromeo, salendo le scale prive di luce e, per l'oscurità, non visto da alcuno, ne camminò alla porta della cappella, nella quale circa un'ora di notte stava con la casa l'illustrissimo cardinale, in orazione, cantandosi in musica alcuni mottetti. Fra Geronimo Farina, avendo preso tra il muro e l'apertura della porta la mira nella schiena dell'illustrissimo cardinale, che stava con la faccia verso l'altare, gli sparò l'archibugetto pieno a una balla e di molti pernigoni, che come a Dio piacqua non lo fece niente, ma la balla gli mancò un poco la carne, e lì pernigoni senza offesa si sparsero per il rocchetto e per le vesti, onde miracolosamente ne scampò. E ciò fatto, l'illustrissimo cardinale, con tutto che dal rumore fosse mezzo adombrato, non volle che nessuno si muovesse, ma che si dovesse finire l'orazione, nel cui tempo il Farina, con l'altro archibugetto in mano, che si era riservato per la sua difensione, ne venne pienamente aiutato, pur nell'oscurità, per non essere lume in una parte, e con una maschera in volto e per le scale, trovandolo nel fondo un servitore che teneva un cavallo, a cui dando un urtone ne fuggì per la porta di contro al Duomo». Così scrisse il cronista. Come naturale, la notizia dell'attentato si sparse in un baleno ed destò uno scalpore enorme. Il governatore in persona accorse la sera stessa al palazzo arcivescovile per congratularsi con lo scampato e diede subito ordine perché tutte le porte della città fossero chiuse e tutti i passi vigilati per impedire ogni possibilità di fuga dell'attentatore, del quale tuttavia non avevasi il minimo indizio e non si sarebbe certamente potuto scoprire. Nonostante la scomunica lanciata dal Papa contro l'assassino, i complici e coloro che, conoscendone i nomi, non li palesavano, se costoro atterriti non l'avessero essi medesimi denunciato, denunciando nel contempo anche se stessi. Sicché tutti i colpevoli furono assicurati alla giustizia e condannati all'impiccagione in piazza Santo Stefano, dove morirono molto devoti e contenti, come assicura il nostro cronista. Contento che anche il Farina, al quale, con il carro dei condannati, giunse davanti al palazzo arcivescovile, venne tagliata la mano che aveva sparato, e salì il patibolo chiedendo perdono a Dio e al popolo del suo delitto.